primo vissuto che mi sento di condividere con voi all'inizio di questa Eucaristia è di gratitudine, una preghiera di gratitudine al Signore e a Papa Francesco. Signore, perché guida lo suo spirito, questo uomo venuto dalla fine del mondo, come ebbe a dire quando si affacciò su Piazza San Pietro quella sera, perché ieri ha compiuto un gesto di straordinario significato. Non è solo, come poi diremo richiamando, non è solo andato a incontrare, non è solo andato ad ascoltare, a condividere lacrime, disperazioni e speranze, ha poi invitato a seguirlo 12 persone. Quindi sull'aereo che tornava a Roma c'erano altre 12 persone, tutte tre famiglie siriane, tutti musulmani, precisando che questo è avvenuto perché in nome dell'umanità, senza nessuna distinzione, e perché anche rispetto a qualcuno che già commenta in modo davvero incredibile in questo paese, vergognoso, perché erano in regola, tutto in regola, dice, con lo Stato Vaticano, con gli altri stati, tutto era a posto. Un grande segno, grande, la profezia della solidarietà, come a dire che non sono i muri, non sono i fili spinati, non sono i lacrimogeni, non sono le pallottole di gomma sparate anche contro i bambini che risolveranno queste questioni. E dicendo, come diciamo sempre, delle cause, delle guerre. E poi commenterò anche, sì brevemente, che ero a Assisi ieri con 5.000 giovani di tante scuole, di tante regioni d'Italia per questo meeting sulla pace, l'amicizia, la fratellanza dedicato a Giulio Regeni. Quindi dentro una situazione complessa del mondo, oggi siamo a registrare nell'animo il nome di questo Vangelo che poi coincide perché si dice del pastore buono, no, a registrare segni di speranza che ci incoraggiano. Prima di ascoltare la parola del Signore ci raccogliamo nella richiesta di perdono a Lui e ai fratelli. Signore pietà.
Signore pietà.
Cristo pietà.
Cristo pietà.
Signore pietà. Il Signore abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Preghiamo. E la preghiera, proprio così avevo pensato un momento fa, perché poi non avevo sfogliato prima il giornale, quindi non avevo il testo, ma trovatolo, sono quelle coincidenze dell'anima. Quindi facciamo nostra la preghiera di Papa Francesco ieri a Lesbo, perché è molto, molto coinvolgente, molto vera, molto umana. Dio di misericordia, ti preghiamo per tutti gli uomini, le donne e i bambini che sono morti dopo aver lasciato la loro terra, le loro terre in cerca di una vita migliore. Benché molte delle loro tombe non abbiano nome, da te ognuno è conosciuto, amato e prediletto. Che mai siano da noi dimenticati, ma che possiamo onorare il loro sacrificio con le opere più che con le parole. Ti affidiamo tutti coloro che hanno compiuto questo viaggio, sopportando paura, incertezza e umiliazione, al fine di raggiungere un luogo di sicurezza e di speranza. Come tu non hai abbandonato il tuo figlio quando fu condotto in un luogo sicuro da Maria e Giuseppe, così ora sii vicino a questi tuoi figli e figlie attraverso la nostra tenerezza e protezione. Fa che, prendendoci cura di loro, possiamo promuovere un mondo dove nessuno sia costretto a lasciare la propria casa e dove tutti possano vivere in libertà, dignità e pace. Dio di misericordia e Padre di tutti, destaci dal sonno dell'indifferenza. Apri i nostri occhi alle loro sofferenze e liberaci dalla insensibilità, frutto del benessere mondano, del ripiegamento su se stessi. Ispira tutti noi, nazioni, comunità e singoli individui, a riconoscere che quanti raggiungono le nostre coste sono nostri fratelli e sorelle. Aiutaci a condividere con loro le benedizioni che abbiamo ricevuto dalle tue mani e a riconoscere che insieme, come un'unica famiglia umana, siamo tutti migranti, viaggiatori di speranza verso di te, che sei la nostra vera casa, laddove ogni lacrima sarà tersa, dove saremo nella pace, al sicuro, nel tuo abbraccio. Amo. Il brano è tratto dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù disse: le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Parola del Signore. Questo tratto proprio breve del Vangelo di Giovanni si colloca dopo che Gesù ha descritto, riferendo a se stesso questa immagine, però per dire sentimenti, atteggiamenti e azioni concrete, per descrivere il pastore buono. Il pastore buono a differenza del mercenario, e certamente l'impatto di questa immagine minore nel nostro mondo era più immediatamente evocativo nel popolo a cui Gesù si rivolgeva. Però ugualmente, cercando di approfondire qualche aspetto, noi scopriamo che i rimandi alla nostra vita sono, come tutto il Vangelo, sono immediati e riguardano me, riguardano ciascuno di noi. E se Gesù dice di essere il pastore buono, quali sono le qualità, le caratteristiche che lo rendono tale? Nella descrizione che lui fa di se stesso, ma poi che ridico, è come un rimando a noi, ciascuno e ciascuna nelle responsabilità della propria vita, le qualità e le caratteristiche sono queste. Uno vive con le pecore, restiamo all'immagine, ma già ridicendo, noi sappiamo che al luogo delle pecore sono le persone e che il pastore può essere poi nel piccolo ciascuno e ciascuna di noi, anche se qualcuno poi può rivestire anche come compito pubblico qualche aspetto anche particolare, però il messaggio del Vangelo è rivolto sempre a ciascuna e a ciascuno di noi. Le qualità del pastore buono appunto sono queste: vive con le pecore, ci vive dentro al recinto con loro, condivide momento per momento la loro vita e quindi le conosce una ad una. E loro riconoscono la sua presenza e riconoscono la sua voce. E quindi lui si preoccupa per loro, cioè prende a cuore, usiamo le parole che sentiamo le più vere per dire in successione atteggiamenti della vita, prende a cuore la loro vita, la vita di ciascuno. E prendere a cuore sappiamo che comporta immediatamente prendersi cura nel senso più ampio, di attenzione, di premura, ecco, di intuizione, di bisogno anche non espressi, di accompagnamento con perseveranza e con continuità. E quando le chiama per nome, le chiama, e loro riconoscono la voce e lo seguono, perché lui le chiama per condurle in pascoli, come dice il Salmo, erbosi, dove l'erba che devono brulicare, l'erba brucare è buona, l'erba buona, e poi li conduce in acque tranquille, cioè serene, che non sono intorbidite dalla pioggia, dal fango, dai sassi, un ruscello di acqua nitida, limpida, perché appunto si preoccupa della loro salute. E poi quando si accorge, tornando la sera nell'ovile, che una non c'è più, lascia le altre e va in cerca di quella che si è smarrita, che magari si è impigliata nei rovi, e la riporta a casa con dolcezza, tenerezza, la mette sulle spalle, la riporta a casa e la cura, e la cura. Queste le qualità del pastore buono, che continuano nel dire che stando nel gregge si accorge con l'occhio dell'attenzione e della premura quando qualche pecora è più gracile, stenta a crescere, è ammalata, ha la differenza completa, totale, del mercenario che è lì per guadagnare di quel lavoro, ma non gli interessa per nulla delle pecore. E mentre, come segno proprio conclusivo, riassuntivo di tutti gli altri, il pastore buono è disposto proprio per questo coinvolgimento a dare la vita per le pecore. Quindi quando un pericolo si avverte, si intuisce prossimo, resta con loro e cerca di difendere la loro vita. Il mercenario, che è solo lì per guadagno e a cui non interessa la sorte delle pecore, appena intuisce il pericolo scappa, fugge via, così dice il Vangelo, perché non gli interessa della vita delle pecore. Queste sono le qualità, le caratteristiche del pastore buono. Ora, immediatamente, sentendo risonanze interiori per ciascuna e ciascuno di noi, ecco, cosa vuol dire nella nostra vita corrispondere, cercare di imitare queste qualità. Per chi è genitore, vengono questi subito i riferimenti, per chi è insegnante, cioè per quei compiti che coinvolgono maggiormente nella relazione con le persone. Potremmo continuare per chi è medico, infermiere, per chi ha compiti pubblici, ad esempio nei servizi, e a cui tanta gente si rivolge, come viene trattata questa gente, le persone che si rivolgono agli sportelli vari, no, di questa società, come vengono trattate. Chi è dietro lo sportello ha a cuore la persona che si rivolge per chiedere una informazione, per chiedere un aiuto, un sostegno, e che chiede una comprensione, una comprensione umana, il tratto umano prima di ogni altra situazione e di ogni altra competenza che uno può esprimere. Chi è impegnato nelle amministrazioni pubbliche, chi è impegnato nella politica, chi ha un compito nella comunità cristiana come prete, vescovo, papa, no, vescovo di Roma e papa, religiosa, religioso. Ecco, queste qualità come vengono avvertite, come vengono incarnate, cioè rese proprio tangibili nella nostra vita. E gli esempi possono essere tanti. Certo, tutto questo presuppone una sensibilità interiore, una qualità interiore che poi noi esprimiamo nelle parole, nei gesti della vita. E quindi a questa dimensione di sensibilità interiore ci si educa. Da piccoli, crescendo, ci si educa anche in contatto con la esemplarità, con esempi buoni, parlando semplicemente di persone che incontriamo. E tutti in qualche modo siamo invitati a comunicare a questo proposito situazioni buone, positive. C'è sempre, ritorna, ecco, anche se sono ripetizioni che non sono ripetizioni rituali, ma sono un ridire dimensioni fondamentali che aiutano anche a nutrire rispetto ad esse noi stessi. E da una parte, ecco, è l'indifferenza, quel dire che Don Lorenzo Milani e i ragazzi di Barbiana hanno bollato come espressione fascista, me ne frego, non mi interessa, e l'altro, il famoso, famoso perché parla dentro ogni volta che lo rievochiamo, cartello scritto da Don Lorenzo e i suoi ragazzi sulla parete di Barbiana, ecco, che è ancora lì a parlarci, I care, mi sta a cuore, non dirò mai non mi interessa, me ne frego, mi volto dall'altra parte, non mi interessa niente, non ascolto né il gemito né il grido e neanche cerco di interpretare il silenzio che è una manifestazione di dolore profondo delle persone, non mi interessa. Non mi interessa. Non a caso, aveva detto Don Lorenzo con i suoi ragazzi, è un moto fascista, cioè di presunzione di superiorità, di disprezzo verso gli altri, di assolutismo di parole, di gesti, di conculcare la libertà, la libera espressione degli altri, la loro umanità, le loro diversità. Ponendo due esempi, uno riguarda la politica, nel senso nobile della polis, questa parola greca che ci viene da così lontano ma indica appunto, indica la comunità civile, che sia la città o che sia il paese o che sia il territorio, e oggi c'è la polis planetaria di tutto il mondo. Noi avvertiamo, no? Avvertiamo. Ieri in piazza d'Assisi, subito dico, c'erano tanti sindaci anche, e c'era la sindaco, ragazzina giovanissima, piccola poi anche, no, di Fiumicello, con la fascia tricolore che stava a rappresentare quel Consiglio Comunale dei Giovani, Governo dei Giovani, che, di cui era stato sindaco anche Giulio Regeni. C'erano tanti sindaci, ho sentito da qualche amministratore delle parole davvero, davvero profonde, davvero, davvero significative, ma noi avvertiamo che se chi è impegnato in politica, nella cosa pubblica, non partecipa a quello che c'è nella realtà sociale, culturale, umana delle persone, dei territori, mai potrà interpretare. Se non è vicino ai drammi, alle speranze, alle attese, allo svolgersi dell'umanità, come mai potrà dire una parola significativa? E difatti si avverte quando qualcuno parla, ma parla dopo aver assunto dall'umanità, o quando uno parla e dice parole vuote, lo si avverte. Cioè, certo, la speranza di tutti è che aumentino le persone che sono impegnate nell'amministrazione pubblica, dai sindaci ai parlamenti italiano, europeo, all'ONU dei popoli, che possano esprimere parole dopo che hanno condiviso quello che avviene, che ferve, che si muove nel tessuto dei territori di una società intera. E poi per quanto riguarda la Chiesa, ho detto iniziando che ringraziamo Dio per Papa Francesco e ringraziamo anche Papa, anche insieme Papa Francesco, abbiamo pregato con le sue parole. Io vi dico quello che sento. Ecco, se poi qualcuno vorrà dire una preghiera, una riflessione, io non aspettavo personalmente questo gesto, ero contento che andasse a Lesbo come era stato a Lampedusa, quante volte ho ricordato negli incontri pubblici, anche nei libri, quello che Papa Francesco, quelle parole che ha detto a Lampedusa, e commentando dicevo sono parole che potrebbero essere scritte stasera perché sono parole straordinarie, che riguardano quello che dicevamo anche adesso, quando lui ecco, evocando il passaggio della Bibbia di Dio che parla a Caino e gli chiede «Dov'è tuo fratello? Dove sono i nostri fratelli?» E Caino risponde «Ma non sono mica io il custode di mio fratello?» E dice che questo non avvenga mai per noi, che non rispondiamo mai così, cosa c'entro io coi fratelli? E poi aveva detto appunto di non lasciarsi ingabbiare dalla globalizzazione dell'indifferenza. Poi aveva detto, ma dopo c'era stata una ennesima strage nel mare, ma noi siamo ancora capaci di piangere, questo mondo è ancora capace di commuoversi, di piangere, chiediamoci, aveva detto. Sì, aspettavo che riprendesse, ribadisse, perché poi questo è dentro alla quotidianità, queste parole. A me ha colpito, anche se non ho letto tutto ancora, ma mi ha colpito per quello che ho percepito questo, che è andato per incontrare, non è andato a fare una visita dall'alto, per incontrare e per ascoltare. E ascoltare vuol dire mettere attenzione, e il fatto che lui quando incontra proprio desideri dal profondo del cuore dar la mano a ciascuno, non una benedizione a distanza, al gruppo, ma la mano a ciascuno, con quelle immagini che davvero parlano al cuore, di quella bambina che si è inginocchiata, non per inginocchiarsi, per stringergli le gambe, per stringergli i piedi, piangendo. Poi lui che raccoglie tutti i disegni e commenta nel viaggio di ritorno con i giornalisti, dice, sono disegni, dice, dei bambini, ci sono lacrime, c'è anche il sole che piange, detto, in un disegno, c'è il sole che piange, dice Francesco, ho visto, e lo porto a casa perché ha raccomandato che siano lì, che vuol mostrarli anche ad altri, che siano lì sul suo tavolo questi disegni dei bambini, che tanti esprimono paura, morte in mare anche, i disegni dei bambini. E poi, ecco, questo credo nessuno l'aspettasse, beh, certo, lo sapevano forse da qualche giorno, perché lui ha commentato, per dire anche, se si sta attenti, se stiamo, io dico a me, attenti, cogliamo aspetti che altrimenti, su cui altrimenti rischiamo di sorvolare. Lui non si è come presa tutta la... il merito, per dire così, per esprimersi di questo gesto profetico, profezia della solidarietà lo definirei io, ha detto che un suo collaboratore gliel'ha suggerito una settimana prima e che lui l'ha ascoltato perché ha detto chi parla così è mosso dallo spirito. Ma questo è straordinario, è per un Papa, come Don Luigi, l'amico Don Luigi Ciotti, che ho raccontato, diceva che gli ha chiesto per favore mi mandi degli appunti sulle mafie perché io non so tante cose. E Luigi ha commentato proprio anche qui a settembre scorso, che dice se io lo dicessi a mia mamma mi direbbe se sono diventato matto, che non è vero. Dice, sai mamma, il Papa mi ha chiesto degli appunti, dice, no? Scherzava un po', mi ha chiesto degli appunti il Papa, dice. No, dice, ma cosa dici? No? Mi avrebbe risposto la mamma. Cioè riconosce che l'ispirazione gli è venuta da un altro. Questo vuol dire una grande umiltà, mi è venuta da un altro, ho detto, un collaboratore, ha avuto questa intuizione, ecco. E ha portato queste persone dicendo che appunto musulmani o cristiani siamo nella stessa famiglia umana, non è da fare nessuna distinzione, tre famiglie siriane, cui sei bambini a Roma, sull'aereo, con il Papa, beh, insomma, io dico... Io non avrei pensato, quindi l'ho saputo, sapete dove, mi collego con... L'ho saputo ieri, quella piazzale, sotto la basilica grande in alto di Francesco di Assisi, e l'ha detto, parlando padre Zanotelli, dice proprio adesso ho saputo, dice, mi hanno detto che il Papa ha portato a Roma con sé alcuni, non sapeva bene la notizia, alcuni profughi da Lesbo, ha detto, e che anche lui, che grande uomo, e così. Questo, e quindi siamo grati, riconoscenti, e io dico anche un altro aspetto, così, umilmente, perché lui ci insegna l'umiltà, che c'è anche, come si era commosso dopo l'incontro con lui, appunto Luigi, Don Luigi Ciotti, c'è anche una commozione di gratitudine nei suoi confronti. Per dire, ecco, come abbiamo potuto in tutti questi anni, abbiamo cercato di accogliere, con tutti i commenti possibili e immaginabili che perdurano ancora oggi, sia a Giuliano, sia sul territorio, come sappiamo, no? Questo io lo sento come un incoraggiamento commosso dentro di me, dice, ecco. Il Papa con questo gesto ci dice coraggio, continuate, ecco, questa è una dimensione proprio interiore, piena di gratitudine, di commozione nei suoi confronti. Questa è la Chiesa del Vangelo. Questi gesti sono proprio in linea col Vangelo di Gesù. E accanto a questo volevo per condividere un attimo solo con voi questa esperienza che ho vissuto ad Assisi un giorno e mezzo. Erano due giorni, io sono arrivato il venerdì col treno alle 15, perché prima avevo un altro impegno la sera prima. È stato un momento di percorsi a Rocconigliano per un dialogo, una riflessione su Papa Francesco, proprio insieme ad un'altra persona, così. E quindi c'era questo meeting per 5.000 giovani, dai bambini, dalle elementari alle superiori. C'erano anche, come ho detto, gli amici di Fiumicello con Don Gigi, quell'insegnante che ha parlato tante volte, che è stata da tutti conosciuta, che aveva insegnato a Giulio il teatro. Ecco, il governo dei giovani, che sono intervenuti più di una volta. Ecco, allora sono le scuole impegnate in tutta Italia per percorsi di pace, da Palermo al nord, ecco, tantissime scuole di tantissime regioni d'Italia. E dopo la mattina del venerdì, che c'erano stati dei seminari sui vari argomenti, nel pomeriggio hanno suddiviso gli organizzatori, ecco, fra cui Flavio Lotti e Luisa Tosolini, nei luoghi di Francesco, in modo molto sapiente, cioè gruppi di giovani, quindi gruppi folti, no? C'erano i frati francescani che spiegavano il luogo in cui ci si trovava e poi qualcuno che si accostava a dire 10 minuti proprio di orologio, un'attualizzazione di quel luogo oggi, di quell'insegnamento che promana da quel luogo oggi. A me è toccato, ecco, lì a Santa Maria degli Angeli, la Porziuncola, dove è iniziata in quella piccola chiesetta, conservata poi dalla basilica più grande, dove è nata la Fraternità di Francesco, erano capanne quella volta, e dove Francesco è morto, facendosi portare per morire lì, a terra, sul suolo, ha voluto morire, e lì ha aggiunto, lì, così dicevano anche i fratelli, quell'ultimo verso del Cantico delle Creature che parla di sorella nostra morte, lì, poco prima di morire. Sì, dico sinceramente, ero emozionato, no? Molto, in quel luogo lì. Poi c'erano, pensate, la prima volta, ha fatto in due turni, erano 600-700 ragazzi, era un po' difficile parlare, no? 600-700, piena la basilica lì. Poi un altro turno dei giovani delle superiori erano 350, dicendo, ecco, la fraternità oggi, come si può intendere, piccoli messaggi così. La sera, altra emozione, nella basilica di Francesco, dopo che il bel tempo di Assisi, ero lì fuori da solo, assorto in meditazione, un tramonto veramente straordinario nella suggestione di Assisi, che è sempre una suggestione grande. Nella Basilica Superiore sono entrati più di 2.000 giovani, 2.000. E lì c'erano brani musicali e poi è andato ha invitato alcuni, c'ero vicino al Vescovo di Assisi, a Padre Zanottelli, ad altri, a dire 5 minuti di orologio, un messaggio. 5 minuti, un messaggio a tutti, era impressionante, no? Io ero così impressionato, insomma, 2.000 ragazzi, piena la chiesa, gente seduta per terra anche, no? Così. Ecco, e poi ieri mattina il cammino di pace da basso, Santa Maria degli Angeli, su fino alla Basilica, anticipo della marcia Perugia-Assisi, che quest'anno sarà il 9, certamente come Centro Balducci organizzeremo un pullman, no? E quindi questo cammino, e poi lì l'hanno intitolata giustamente una grande aula di scuola, dove i ragazzi si sono espressi con la musica, il teatro, con parole, dove anche lì abbiamo detto, ma proprio meno, anche forse 3 minuti, un appello, un grido, così, ecco, così. Questa è stata l'esperienza di Assisi molto significativa, perché poi questi luoghi di Francesco, ecco, ieri prima, ecco, concludo con questa immagine per dire di condividere anche nell'Eucaristia, no? Cioè, prima mi mancava, perché avrei, stando ieri lì, anche camminando un po' la mattina da solo, così, pensando tante cose, e ho detto, guarda, sarebbe bello poter stare ancora 2 giorni qui e visitare proprio tutti i luoghi di Francesco, perché sentivo come questo messaggio straordinario di questo uomo, di Francesco, di Assisi. Però ecco, ero lì e quindi non ero riuscito, perché era già chiuso il giorno prima l'accesso alla tomba di Francesco, ma per un momento solo, ma ho detto, mi sottraggo al gruppo, a tutto, e devo scendere, dico, per una preghiera qui accanto alla tomba di Francesco. Ecco, questo è stato. Poi mi hanno dato un passaggio gli amici di Fiumicello con la macchina, perché dovevano rientrare Don Gigi e altri 2, quindi sono arrivato prima del tempo. Però ecco, volevo condividere in questa Eucaristia anche questa esperienza nel dire che ci sono tante realtà in questo paese vive, e anche nelle scuole, molto significative nel loro percorso.